suoni nuovi, il suono della nuova musica. Conduce in studio Giomba.
Amiche ed amici di Suoni Nuovi, ben ritrovati insieme. Io sono Giomba, questo è Suoni Nuovi, il suono della nuova musica, il format che vi porta nel meraviglioso mondo della musica emergente. Conosciamo artisti e band che ci presentano la loro nuova musica, i loro progetti e ci raccontano un po' di loro, ci raccontano le loro speranze e le loro aspettative. E chissà che tra di loro non si nasconda la voce del futuro e potremo dire che è passata anche da questo programma. Vi ricordo ovviamente, se volete partecipare al programma, diventate follower del mio profilo Instagram, il Giombagram, e scrivetemi dalla posta privata per ottenere tutti i dettagli. Stessa cosa se siete un ufficio stampa e rappresentate un artista, scrivetemi proprio dalla posta privata per ottenere tutti i dettagli sulla partecipazione. E come dico sempre, diamo voce alle nuove voci.
Suoni nuovi.
Bene, bene, cari amici, eccoci, cominciamo subito la nostra nuova puntata di Suoni Nuovi e lo facciamo dando il benvenuto ad Anzia. Ciao Anzia, grazie, benvenuto a Suoni Nuovi.
Ciao, grazie, buonasera a tutti.
Ciao, ovviamente io spero di non aver commesso gaffe, anzi, anche se c'è la J, ma penso di aver detto giusto.
Sì, esatto. Oh, si pronuncia così.
Meno male, ho avuto un attimo di paura di fare delle gaffe alla Mike Buongiorno, perché no, perché sarei capace conoscendomi, quindi insomma.
No, vai tranquillo che si pronuncia così.
Assolutamente. E allora, benvenuto ovviamente e parliamo proprio con Federico, questo il vero nome di Anzia, proprio dei suoi ultimi lavori, insomma, dei brani in uscita, ma non solo, però andiamo per ordine. Ovviamente tu sei un giovinotto, lo si sente anche dalla voce, però diciamo hai avuto un approccio particolare, perché tu hai cominciato appassionandoti alla scrittura. Raccontaci com'è nato il tuo percorso.
Allora, io da piccolino ho iniziato appunto a scrivere queste piccole poesie, se così vogliamo diciamo chiamarle, e mi ha appassionato sin da subito la scrittura. Infatti anche a scuola scrivevo molti temi, anche le maestre ai tempi ricordo che erano impressionate dalla mia scrittura, dal mio modo di esprimermi. Mm-hmm. Quindi è stata una cosa, diciamo, che coltivandola col tempo poi mi ha portato a scrivere appunto queste canzoni e poi pian piano successivamente mi sono appassionato alla musica.
Ho capito, quindi dalla scrittura alla musica, insomma, il passo è breve, quindi...
Sì, perché nella musica mi rispecchiavo in molti testi, quindi mi piaceva, diciamo, non solo ascoltare la musica, ma andare poi a rileggere anche il testo su internet, comunque... Diciamo, mi piaceva avere un approfondimento, no, sul testo che andavo ad ascoltare.
Certo. Tu in questi anni hai continuato il tuo approccio alla musica, quindi suppongo tu abbia studiato, abbia comunque affinato quantomeno la tecnica, perché è chiaro che avere un approccio, avere comunque una buona passione, però credo che poi bisogna comunque coltivare il proprio talento. Su questo credo che assolutamente concorderai con me. Nel 2021 arriva una convocazione anche molto bella, molto importante, che è il casting di Amici. Raccontaci di quell'esperienza, com'è andata, com'è stata, raccontaci.
Sì, allora nel 2021 ho ricevuto questa chiamata dalla redazione di Amici. Mm-hmm. E sono stato convocato appunto agli studi Elios.
Ah, sì, a Roma.
Sì, sono andato proprio lì a Roma. Mm-hmm. E ho affrontato questo provino qui. All'inizio ho dovuto mandare in realtà un provino, diciamo, già registrato. Mm-hmm. Quindi riprendendomi e cantando un mio inedito, comunque sia una qualsiasi cover.
Certo.
E questo primo provino, questo primo step, diciamo che è piaciuto, e quindi poi mi hanno convocato qui a Roma, dove ho affrontato in presenza il casting insieme ad una giuria che appunto mi giudicava, mi prendeva nota su come cantavo, sull'interpretazione del brano, eccetera eccetera. È stata un'esperienza assolutamente indimenticabile, perché comunque sia ho conosciuto tantissima gente, tantissimi altri artisti che avevano lo stesso sogno, lo stesso obiettivo di entrare in questa scuola. Poi è andata come è andata, nel senso che purtroppo mi hanno fermato allo step successivo, però comunque sia...
Beh, però dai una bella nota di curriculum, attenzione.
Certo, rimane sempre un'esperienza che porterò nel cuore.
Assolutamente, cavolo.
Ci riproverò sicuramente anche quest'anno.
E speriamo bene. Nel frattempo però... Speriamo bene. Nel frattempo tu però logicamente non ti sei fermato, hai continuato a distribuire e creare la tua musica, continuando appunto a davvero a credere nella tua passione e nel tuo sogno, perché poi alla fine di base c'è questo, comunque è un sogno per un artista riuscire a produrre, riuscire ad arrivare, è sicuramente molto importante. E proprio diciamo relativamente alla tua musica, arriva proprio fresco è arrivato Polaroid, che tu descrivi come un brano dalle sonorità pop urban ma con un testo autobiografico. Raccontaci un po' di Polaroid, diciamo è un titolo sicuramente molto evocativo, senza ombra di dubbio.
Esatto. Sì, ritornando al discorso di prima, amici, a fare i provini per amici mi ha dato proprio quella carica in più, no? Anche se diciamo non è andata come speravo, mi ha portato a esprimermi ancora meglio, a lottare quindi ancora di più su quello che stavo facendo e a farmi credere di più sulla mia musica, sulla scrittura e quant'altro. Poi sì, successivamente è arrivato Polaroid, che è appunto, come stavamo dicendo, un brano autobiografico, e questa canzone l'ho scritta in un periodo diciamo un po' difficile della mia vita. Infatti questo brano qui va a racchiudere, diciamo va ad archiviare una storia d'amore ormai passata, e con un messaggio però positivo, perché infatti in questo brano c'è la speranza di poter ritornare ad avere nuove esperienze, nuovi sogni e comunque a inseguire sempre il proprio obiettivo. Quindi alla fine c'è sempre un messaggio positivo che voglio lanciare attraverso questo brano.
Certo, quindi comunque è importante continuare sicuramente a credere, nonostante la sofferenza, nonostante le difficoltà, perché poi vedi alla fine succede questo, che nel momento in cui ti ritrovi di fronte a delle difficoltà, di fronte a un momento davvero di crisi, ti viene quella classica voglia di dire vabbè, butto tutto alle ortiche, però nonostante la sofferenza che gli amori finiti lasciano, comunque mi piace questo messaggio anche di così di continuare a crederci. Certo.
Non è soltanto in ambito amoroso che avviene ciò. Chiaro. Ma anche diciamo nella vita reale, no?
Certo.
Ci saranno sempre degli ostacoli durante il tuo percorso che diciamo ti intralceranno un po' la strada. L'importante è sempre comunque rialzarsi con le proprie forze e riuscire ad andare avanti.
Assolutamente.
È un messaggio che viene un po' diciamo generalizzato, se così vogliamo, no?
Certo. Comunque ti dà quella spinta, quella forza per continuare a dire, continua a credere, insomma, continua a crederci, assolutamente. Per quanto concerne, diciamo, il prossimamente, cosa accadrà, cosa bolle in pentola? Raccontaci un po'.
Allora, in pentola bolle tanta roba. E c'è un progetto ormai, se possiamo dire, chiuso, con gli stessi produttori, tra l'altro, di Polaroid, che saluto se stanno ascoltando. E ci sono comunque anche dei progetti molto, molto interessanti a livello anche di nuovi sound, quindi proprio di sperimentazione di strumentale e anche testuale, perché sono andato a ricercare veramente delle parole e dei significati molto profondi. E quindi non posso dire, allora, diciamo, non posso dire moltissimo,
no,
perché
va bene, insomma, senza...
sono un po' vincolato, però certo. In bozza ci sono tantissimi progetti.
Insomma, speriamo bene. Prima di salutarci, voglio farti una domanda che faccio spesso ai nostri artisti. Quali sono le tue speranze, il tuo auspicio, le tue aspettative? Che cosa ti auguri per la tua vita personale, per la tua vita di artista?
Allora, sicuramente mi auguro di proseguire avanti, cioè nel senso di andare avanti con questo mio sogno, di percorrere questa strada infinita, perché non finirà comunque mai, anche se si arriva in alto, dove si vuole arrivare, anzi sarà ancora più complicato. Quindi spero di tenere sempre vivo questo sogno nel cassetto. E principalmente questo, di aspettative non mi aspetto nulla in cambio, perché magari non riesco a raggiungere qualcosa per cui mi piacerebbe raggiungere, quindi magari ci potrei anche rimanere male.
Chiaro.
Però diciamo, l'augurio più profondo che io mi possa fare è proprio questo qua, continuare a credere in questo sogno e comunque continuare a, diciamo, guidare questo treno, no? con questi vagoni che mi porto dietro, che poi sono tutti quanti i miei pensieri, tutte quante le mie paure, che poi si trasformano in canzoni. Quindi spero di non perdere mai questo.
Ho capito. Dimmi un po', prima di salutarci, ricordaci dove ti possiamo ascoltare.
Allora, mi potete ascoltare su tutte le piattaforme digitali. E potete seguirmi su Instagram come Ansia Real. E su TikTok, sempre con Ansia Real. E anche su YouTube come Ansia Official.
Ho capito. Bene, io ti ringrazio davvero tanto di essere stato nostro ospite, e tu sai, insomma, perché lo dico sempre, che le porte di Suoni
Grazie
Nuovi per te sono sempre aperte, torna quando vuoi, sarai sempre benvenuto.
Grazie mille, grazie a te.
E allora io, prima di concludere, vi ricordo Polaroid di Ansia.
Suoni Nuovi.
Bene, cari amici, continuiamo la nostra puntata. Do il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è qui con noi in diretta. Gioma, ciao Gioma, ben trovato.
Buonasera,
benvenuto.
Ciao.
Ciao. Con Gioma parliamo un po', insomma, della sua carriera, già, insomma, anche abbastanza importante e affatto indifferente, insomma, parleremo un po' anche dei lavori in uscita, però mi piace questo nome d'arte, Gioma. Che origini ha? Raccontaci.
Allora, un nome in realtà che nasce da parecchio tempo fa. Io praticamente ero piccolissimo E mi ricordo che di solito, insomma, eravamo seguiti da mia madre per la scuola, per i compiti, quindi anche se, per esempio, facevamo sia io che mio fratello un'assenza a scuola, era sempre lì a firmarci il libretto delle giustifiche. Un giorno è successo che mia madre non c'era e ha fatto questa firma a mio padre. Mio padre ha una firma abbastanza artistica, dove, diciamo, non si legge proprio precisamente nome e cognome. È una firma simile a uno scarabocchio, ecco. E questa cosa, noi eravamo piccoli, io e mio fratello, quindi siamo rimasti un attimo colpiti. Dici, ah, ma come si può firmare anche così? Insomma, ci siamo messi a giocare fra di noi per inventare anche noi delle firme personali, artistiche, ecco, così, diciamo, che non fossero nome e cognome. Certo. E nel fare questo gioco su dei fogli, questi scarabocchi, diciamo, mio fratello ha avuto il suo scarabocchio con il suo nome, io ho scritto appunto Joma, diciamo una cosa abbastanza istintiva, veloce, che ho fatto, ho scritto Joma e mi è piaciuto da subito, tant'è che ho incominciato a usarlo, per esempio, se utilizzavo la PlayStation, il computer, o per mettere un nickname qualsiasi su un social, eccetera, l'ho sempre usato. Poi a catena i miei amici hanno iniziato a chiamarmi così, anche gli amici di infanzia, quindi è un nome a cui sono legato e è venuto spontaneo quando ho deciso di fare la carriera artistica, di intraprendere questo percorso di pubblicazione, eccetera, scegliere questo nome che me lo porto da tanto tempo dietro.
E quindi davvero molto, molto particolare, molto particolare. Sì. Parliamo un po' di musica. Leggevo che tu hai iniziato a suonare come autodidatta, diciamo, all'età di 6 anni. Com'è nata la passione per la musica? Com'è entrata a far parte della tua vita?
Sì, allora, in pratica io ero sempre piccolissimo. Mia madre insomma, era già abbastanza grande per iniziare un corso di musica, però è stato sempre un suo desiderio inespresso, non l'ha mai potuto fare nella vita, quindi quando poi ne ha avuto l'opportunità, anche se era grande, diciamo, ha deciso di iscriversi ad un corso di chitarra. Io ero piccolissimo, andavo con lei quando lei faceva queste lezioni, però a me la cosa non era indifferente, cioè io osservavo proprio precisamente le mani, le memorizzavo le posizioni, e quando poi mia madre, per esempio, non c'era, lasciava la chitarra in cameretta sul piedistallo, ero piccolissimo, quindi non riuscivo neanche a tenerla in mano la chitarra, mi inginocchiavo e ripetevo quello che avevo visto. E un giorno è successo che mentre io suonavo, mio padre, sentendo venire questo suono, questa canzone dalla cameretta, si è precipitato pensando che ci fosse mia madre, e invece ha trovato me, che ero piccolino e stavo suonando da solo una canzoncina, la canzone di Sanremo, era, se non ricordo male, era proprio Gecchi e Vampiri di Gelatina Trovato. Sì. Era una canzone comunque semplice da suonare, però per un bambino piccolo a cui non l'ha insegnato nessuno e che l'ha fatto solo osservando le mani della mamma, diciamo, loro subito hanno capito che magari probabilmente avevo una propensione verso questa diciamo, verso la musica in generale, verso quest'ambito in generale, la musica. E quindi da allora poi ho cominciato a fare vari corsi di canto, di chitarra, finché ero piccolino, insomma, ne ho fatti un po'. Mi sono un attimo arrestato un pochettino nel periodo liceale, perché avendo scelto il liceo classico era molto impegnativo, ho abbandonato un po' questo hobby, però diciamo quello che più mi è piaciuto da sempre è stata sempre la scrittura e la composizione, tant'è che io proprio da piccolissimo, sempre a 6 anni, ho cominciato già a comporre dei brani. Alcuni, vabbè, ovviamente erano molto infantili, diciamo, non voglio neanche ricantare, però altri, per esempio, tipo il brano Pugno al cuore, che è un brano che ho rilasciato l'anno scorso, se non vado errato con la memoria, è un brano che io ho riadattato a livello testuale, però la melodia comunque è una melodia che avevo scritto quando ero piccolissimo, scritta in maniera, diciamo, molto spontanea, istintiva, non c'era nessun riferimento, nessuna imitazione, quindi dato che è una melodia che mi piaceva, non l'ho accantonata, ma ho semplicemente stravolto il testo per lasciare magari un messaggio più maturo, più adatto all'età, insomma, e secondo me comunque quando uno ha questa inclinazione, può passare del tempo, ma rimane, diciamo, questo istinto rimane visibile. parlo della scrittura un po' come della scrittura della composizione nel mio caso, ma anche nel caso per esempio di persone che magari sanno disegnare, altri che hanno altre inclinazioni. Bene o male, se quando sei piccolo già le mostri, nella vita in un modo o nell'altro vengono fuori.
No, beh, ma
ho questa visione un po'.
No, ma certo, ma assolutamente. Tra l'altro, il fatto che tu abbia questa passione, no, per la scrittura, per la composizione, cioè fondamentalmente tu sei una fucina continua di idee, quindi come scrivi tu nelle tue note, il blocco dello scrittore non sai ancora cosa sia.
Questa è una cosa, perché diciamo, ho sentito molte persone che parlano del blocco dello scrittore. A me questa cosa mette un po' di paura, perché io so che quando non sto bene, sto male, ho qualcosa da dire, io prendo la chitarra e mi esce la canzone e sto meglio. E funziona così. Quindi l'idea di magari un giorno avere questo blocco e non poter più scrivere mi mette un po' di terrore, perché dico magari non riuscirò a sfogare nel momento in cui devo, in questo modo, che mi è sempre stato utile nella vita. Però devo dire, cioè adesso incrocio le dita, perché certo, non si sa mai nella vita, incrocio le dita, finora questo problema non ce l'ho, anche perché sono una persona che va continuamente alla ricerca di cose nuove, diverse. Io, come un po' tutti, abbiamo le nostre fasi, quindi un periodo in cui uno è appassionato di un genere, un periodo in cui si appassiona un altro genere, eccetera. E questo ti dà sempre continui stimoli, continue che anche in maniera inconscia poi nella scrittura si riversano, e quindi vanno a creare una sorta di contaminazione, di fusione tra quello che tu sei, quello che tu ascolti, eccetera. E io spero di riuscire a fare sempre meglio, sempre qualcosa di diverso, di nuovo, ma soprattutto di appagante in primis per me, perché ti ho detto, questa paura di un giorno magari avere questo blocco, insomma, la voglio scongiurare. Al momento va tutto bene, però vi assicuro che per ancora un po' di tempo ci saranno tanti brani che ancora devo rilasciare, non c'è problema di penuria, ecco, diciamo.
Assolutamente. Crescendo, io seguo sempre la tua cronostoria, crescendo probabilmente anche con la crescita personale, con le nuove consapevolezze, i tuoi gusti musicali si sono smussati, si sono ampliati, e questa cosa mi ha molto colpito. Nel periodo universitario racconti di avere conosciuto la musica greca, che è il perfetto compromesso tra le sonorità occidentali e quelle orientali. Sì. Come ci sei atterrato? Come è entrata nella tua vita?
Allora, io di natura sono sempre una persona che non segue le mode, non segue la massa, diciamo, anche per dire, ero piccolino, in famiglia erano tutti juventini, no, io ero romanista, ma sono sempre stato così. Ho sempre avuto questo istinto ribelle, le cose me le devo scegliere io, me le devo sentire io addosso, le passioni soprattutto ci tengo. E siccome, diciamo, ho notato che l'Italia, come tutti i paesi occidentali, sono molto molto influenzati dalla musica americana, è un tipo di musica che, per carità, ci sono dei bellissimi pezzi, non niente da dire, però in molti casi mi suonava fredda, mi suonava una cosa un po' copiata, ricopiata. Quindi
dozzinale,
ho sempre cercato
dozzinale,
esatto, ho sempre cercato di ascoltare magari qualcosa che non ascoltasse nessuno, andare a vedere qualcosa che me la potessi cucire addosso e sentire piuttosto mia, e ho visto che le sonorità medio orientali mi sono sempre piaciute. Poi dopo che mi sono avvicinato, insomma, a questi ritmi, a queste con archi molto trascinati, in alcuni casi trombe, strumenti percussivi molto particolari rispetto alla solita batteria campionata elettronica, eccetera, quindi quando ho visto che apprezzavo questo tipo di sonorità, ho cercato qualcosa che non fosse troppo distante dalla nostra musica, ma non fosse neanche troppo vicina a quella medio orientale, che per esempio a livello di durata non è per niente radiofonica, molti pezzi sono lunghi, eccetera. E la musica greca, ho visto che era praticamente un incrocio tra le tendenze occidentali e quelle orientali. Molti poi, vabbè, diciamo, nel periodo universitario mi è successo, diciamo, proprio di vivere un brutto periodo personale per motivi di stress, e un artista greco in particolare, si chiama Pantelis Pantelidis, lui praticamente è morto molto giovane, io non lo sapevo, ascoltavo la sua musica e stavo bene. Poi ovviamente quando tu incontri un artista nella tua strada che ti appassiona, che ti piace, eccetera, vuoi sempre saperne di più. E non mi spiegavo perché negli ultimi anni non ci fossero nuove pubblicazioni, visto che vedevo che nel 2014-2015 insomma spopolava e andava molto forte. E facendo una ricerca su Wikipedia ho scoperto appunto che era venuto a mancare in un incidente stradale. Questa cosa, cioè, mi ha proprio ferito tanto.
Certo, certo.
Però superato questo trauma, diciamo, amo pensare che magari sia un angelo e... insomma, io continuo a seguire tutte le pagine dove adesso comunque anche a posteriori in Grecia è molto amato, quindi continuano a rilasciare per esempio brani che lui non aveva ancora pubblicato. Insomma, ma non solo lui, ecco, comunque.
Guarda, ti dico una cosa, anche a me spesso è capitato quello che racconti tu, però non so se tu sei d'accordo con me, io ho sempre visto questa cosa un po' come non l'inizio della fine, ma paradossalmente, per esempio, la morte di questo artista, di quel, tu non eri a conoscenza, in realtà paradossalmente lo ha reso immortale, perché tanti perché tanti ne parlano.
E infatti proprio questo è stato uno dei motivi per cui a un certo punto mi sono dato la spinta e ho detto che pubblico, perché un po' questi miei motivi personali legati allo stress che mi hanno creato problemi di salute, poi lo scoppio della pandemia,
e io la volevo
la scoperta di tutti questi artisti che in Winehouse, ma ce ne sono tanti, morti prematuramente,
il
che però comunque sono
27.
Diventati delle... Esatto, bravo. Allora a questo punto ho pensato, ho detto vabbè, magari io non arriverò a questi livelli, però adesso è diventata proprio un'esigenza a un certo punto non tenere più nel cassetto tutte le composizioni che comunque da quando avevo 6 anni scrivevo e componevo, quindi avevo così tanto materiale che prima o poi l'avrei pubblicato, e ho pensato che il post pandemia fosse il momento perfetto. Certo. Lo hanno pensato in tanti, perché ho visto che c'è stato proprio un boom di artisti che hanno iniziato a pubblicare, sono nati in questo periodo della pandemia. Mia, però a me non interessa, diciamo, come dire, una non mi interessa il fatto che ci sia competizione da un punto di vista numerico, mi interessa appunto poter ritagliare un mio spazio, anche se piccolo, però diciamo lasciare un testamento, ecco, questo era l'obiettivo, pubblicare questi brani perché fanno parte di me, magari un giorno anch'io non ci sarò, però questi brani rimarranno.
Guarda, mi hai veramente anticipato, perché ti avrei chiesto proprio questo. Lo scoppio della pandemia, che impatto ha avuto su di te, al netto di darti questa spinta a dire ok, ora basta, cambiamo le carte in tavola prima che è inutile continuare a perdere tempo? Che impatto ha avuto? Nel senso, ti ha scoraggiato, ti ha comunque dato quella forza, insomma?
Sì, mi ha fatto, mi ha cambiato, diciamo, ancora di più di quello che io già stessi facendo di norma, perché mi è successo tutto che questo all'improvviso. Io facevo la magistrale in archeologia e nel frattempo studiavo anche archivistica, quindi ero veramente molto molto impegnato.
Certo.
Questa botta di stress mi ha messo molta paura, ma io comunque fisicamente, psicologicamente non stavo bene. Adesso non vado proprio nei dettagli, però mi ricordo che la notte, per dire, mi sono trovato a, insomma, a stare male, però a sorvolare tutti questi quegli episodi che mi succedessero, mi succedevano, e a attribuirli allo stress.
Certo.
Però ognuno oggi, ognuno domani, poi se un problema c'è, viene fuori. Quando è venuto fuori, io ero da un po' di tempo, erano forse un paio d'anni, che non, veramente non volevo più ascoltare musica, niente. Praticamente l'unica musica che ascoltavo era se andavo al supermercato e c'era in sottofondo la radio che passava, ma non mi interessava veramente più niente, stavo male. Gli unici suoni che ascoltavo erano appunto questo artista greco che ti ho nominato prima, e che mi faceva stare bene, sai, il rumore dell'acqua, suono della notte, suono della natura, tutti questi suoni che servono a calmarti, a rilassarti, eccetera.
Certo.
Quando poi è scoppiata la pandemia e ho ripreso in mano questa cosa qua, mi sono reso conto che la mia voce comunque era molto cambiata. Non so, perché, come è successo, magari stando a riposo un po' di tempo, non lo so. È cambiato anche lo stile del mio cantato. Un po' perché, per esperienze pregresse, io ho fatto degli stage, per esempio al CET di Mogol, dove ho lavorato con dei professionisti che mi hanno dato delle dritte e hanno lavorato su di me, soprattutto sul punto di vista psicologico, perché io la voce, diciamo, l'ho sempre avuta, fin da quando ero bambino, ero intonato, avevo la voce che spiccava nel cuore, ho sempre avuto una voce particolare che si distingue. Però ero molto, come si dice, insicuro, quindi magari mi tendevo sulle note basse, non spingevo mai, cercavo di essere, ecco, precisino, intonato, precisino, eccetera. Ovviamente poi quando ho fatto questi corsi dove, insomma, questi professionisti magari si sono accorti che io avevo dei colori particolari nella voce, mi hanno proprio dato questa dritta di lasciarmi andare anche un po' di più, magari anche stonare qualche nota in più, però per essere più comunicativo e più particolare. È infatti così che è nato il brano, e affondare io, appunto, pensando a questi consigli, ero da solo in camera, quindi non è che mi interessasse di essere per forza intonato. Mi sono lasciato andare, quindi tra falsetti, graffiati, note acute, note basse, eccetera, è venuto un brano molto molto difficile da cantare, però molto particolare. E già lì mi ero reso conto, appunto, che la voce era cambiata. Però dopo, con lo scoppio della pandemia, dove proprio ho preso in modo serio a proseguire questa attività di pubblicazione, di lavori artistici, eccetera, mi sono accorto veramente che forse una delle caratteristiche che io prima non avevo e che adesso mi è un po' la mia cifra è proprio questo graffiato particolare, ecco, diciamo. Molta gente quando mi ascolta cantare, magari mi vede esteticamente e dice: vabbè, io pensavo facessi pop, molto semplice. Altri mi dicono: però con una voce del genere dovresti fare reggaeton o magari rock. Quindi mi hanno invogliato anche gli ascoltatori a sperimentare su altre sfumature di generi musicali, perché trovano, appunto, una voce diversa da quello che è più radiofonico mainstream nel pop moderno, diciamo, italiano attuale.
Certo, tra le altre cose, proprio a riprova di quello che tu dicevi circa il post pandemia e la forza e la spinta che ti ha dato, non ti sei più fermato da quel momento, perché hai vinto un sacco di contest, il Festival Melodi alla Luna, il contest Indiscreti in collaborazione con il MEI, in diffusione con il MEI, che salutiamo peraltro perché sì, segue la nostra trasmissione. Sto vedendo anche A Voice for Music su Gold TV, insomma, devo dire, sì, c'è stato davvero tanto, quindi è il messaggio di chi comunque ha trasformato delle difficoltà in una spinta al cambiamento e a non arrendersi.
Certo, io ero molto scettico, perché quando ho iniziato, diciamo, a fare questi concorsi, cioè mio padre mi mandava messaggi: guarda, è uscito questo concorso, è uscito questo proprio concorso. Ma per esperienza di altre persone che invece ci avevano provato già a fare i concorsi, io ero abbastanza sfiduciato e tranquillo che, sai, vince sempre il raccomandato, non sono meritocratici, insomma, tutti questi discorsi, queste voci qui. Quindi sono andato a farli molto a cuor leggero, più come non mi interessa del risultato, io faccio esperienza su un palco, visto che comunque non ce l'avevo l'esperienza, adesso un po' sì, però diciamo, quando ho iniziato 2 anni fa, ero completamente di più, non mi ero mai sentito in pubblico, ecco, diciamo, perché quando ero bimbo, ma erano passati ormai anni. Certo. Insomma, l'esperienza televisiva con Gold TV, che non l'avevo mai fatta, la diffusione io non me l'aspettavo nemmeno, anche lì la gente mi ha votato e, insomma, tanti premi. Poi ho vinto questo secondo posto al Music Gallery con la premiazione di Pepe Vessicchio. Tante soddisfazioni, anche per esempio essere semplicemente ricevere i complimenti dal chitarrista di Mango o dal produttore di Mina, per dire, erano cose che io non avevo assolutamente messo in preventivo. Quando poi sono arrivate, chiaramente mi è stato una consapevolezza in più, magari dico: ok, non sono così male, cioè posso continuare a farlo, l'avrei fatto comunque, però diciamo è un ulteriore diciamo, anche questi attestati di stima fanno piacere, insomma. E adesso, diciamo, sono andato in un'altra fase, ho finito ultimamente Sanremo Discovery, magari non farò più dei concorsi, perché ne ho fatti tanti, ne ho vinte tante, ho carta in vaso dalle coppette, e magari cercherò dei percorsi alternativi per fare un, diciamo, io preferisco fare una gavetta passo per passo, quindi passare dal contest più piccolino a quello via via più grande, fino ad arrivare a quello televisivo, magari adesso quello televisivo un po' più grande, insomma, la vita è bella perché è fatta di sfide, cioè io questo, a me questo piace, una volta che hai raggiunto un obiettivo, ho bisogno di raggiungere uno più grande. In questo modo mi carico di adrenalina e riesco a fare tanto di più.
Certo, assolutamente. Quindi... Assolutamente. Parliamo un po' dell'attualità, parliamo di oggi. Cosa stai facendo in questo periodo? Cosa stai mandando avanti? Quali progetti stai mandando avanti?
Allora, ho appena finito la settimana di Sanremo, dove ho fatto Sanremo Discovery, The Vision Song Contest, e il 3 marzo verranno mandati in onda, adesso non so bene su quale televisione, comunque ci sarà questa messa in onda. In più il talent che ho fatto a Roma, diciamo quello che andrà su Gold TV, è appena iniziato sabato scorso con la prima puntata, quindi verrà mandato in onda anche questo, ma soprattutto il 17 marzo, questa è una sperimentazione, ma penso che dal feedback che ho ricevuto dalle poche persone che hanno ascoltato il brano in anteprima è riuscita. Praticamente io ho conosciuto al 2 Madison Contest un ragazzo, si chiama Booster, un nome d'arte, e con lui diciamo c'è stata subito una sintonia amichevole, diciamo, come persona proprio. E anche se lui è un rapper, io diciamo non sono probabilmente un rapper, faccio un genere più ibrido e contaminato. Abbiamo deciso proprio di entrambi d'accordo di scrivere qualcosa insieme.
Wow.
Allora, una canzone che uscirà il 17 marzo si intitola Winston Blue, questo è il titolo. È una canzone che ho iniziato a scrivere io e poi lui si è inserito, ma è stato fantastico perché io non ho dovuto neanche spiegargli diciamo il motivo, il modo in cui è nata la mia canzone, la mia Winston Blue. Lui si è inserito scrivendo qualcosa invece di suo, di personale, però entrambi i racconti, sia il mio che il suo, avevano un filo conduttore, che appunto questa confusione, questo non saper scegliere e questa necessità a un certo punto di dover prendere delle decisioni anche difficili. Secondo me il featuring è riuscito bene, poi sarà, diciamo, particolare all'ascolto perché appunto c'è una fusione di due generi diversi. Ma devo dire che anche grazie all'aiuto di Fabio Natale, che è il ragazzo con cui collaboro per le produzioni, siamo riusciti veramente a creare un qualcosa di omogeneo che, insomma, non vedo l'ora di pubblicare, di vedere come va in questo caso.
Insomma, c'è tanta carne al fuoco. E noi davvero ti auguriamo ogni bene possibile. Prima di salutarci, ricordati dove ti possiamo ascoltare.
Allora, mi potete ascoltare su tutte le piattaforme di streaming online. Io ti ricordo adesso le più popolari, ovviamente, certo. Sono YouTube, dove ci sono anche dei videoclip in alcuni casi, e su Spotify. Mentre sui social, in particolare Instagram e Facebook, potete trovarmi scrivendo Zoma con la J Jeans, Zoma trattino basso official trattino basso music. E insomma lì potete rimanere aggiornati su tutte le mie attività musicali, le collaborazioni, i nuovi inediti, i concorsi a cui partecipo, insomma tutto, proprio tutto. Tengo sempre il pubblico aggiornato su quello che faccio nell'ambito musicale.
Assolutamente. Bene, caro Gioma, io ti ringrazio davvero.
Grazie
tanto di
Grazie
essere
mille.
Stato ospite. Quando vuoi torna, le porte del programma per te sono sempre aperte.
Certo, grazie a te.
E allora io ti ringrazio e vi ricordo ancora Gioma.
Suoni nuovi.
Bene cari amici, anche per oggi è tutto. Prima di salutarci vi ricordo, per partecipare al programma, seguitemi dal mio profilo Instagram, il Giombagram, diventate follower e scrivetemi dalla posta privata per ottenere tutti i dettagli. Stessa cosa se siete un ufficio stampa e rappresentate un artista, o siete un'etichetta discografica, la stessa cosa, e volete appunto inviarci notizie relative ai vostri artisti, contattatemi proprio dalla posta privata di il Jombagram per ottenere tutti i dettagli. E dal vostro Jomba, come sempre, a tutti voi un caldo saluto. Ciao!
Suoni nuovi, il suono della nuova musica. Conduce in studio Jomba.